Oggi investigheremo insieme uno dei passi più importanti del Sermone sul Monte, che si trova nei capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo. I versetti 13 e 14 del capitolo 7 rappresentano il culmine di questo grande sermone. Sono le parole del Signore Gesù. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. È stato detto che la vita dell'uomo converge sempre davanti a un bivio. Ogni azione della nostra vita ci pone davanti a una scelta. Siamo costantemente chiamati a prendere una direzione o l'altra. Tutta la vita è fatta di scelte. Dal momento in cui ci svegliamo la mattina e decidiamo che vestiti indossare, cosa mangiare, dove andare. La vita è un interminabile ciclo di scelte, dalle cose di routine quotidiana a quelle ben più importanti, alle scelte spirituali che avranno conseguenze eterne. Ed è sempre stato il compito, il dovere e l'obiettivo dei grandi uomini mandati da Dio di confrontare uomini e donne con la scelta inevitabile che determinerà il loro destino eterno. Mosè, per esempio, ha detto al popolo di Israele: «Vedi, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua discendenza». Giosuè, che ha seguito Mosè, ha messo la stessa scelta davanti al suo popolo. Ha detto: «Se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei, nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore». Il profeta Geremia ha detto parole simili. «Così parla il Signore: ecco, io pongo davanti a voi la via della vita e la via della morte». Il profeta Elia mise tutto il popolo davanti alla stessa decisione. Lui disse: «Fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite Lui». Gesù mise continuamente il popolo davanti a una scelta. In Giovanni 6, versetti 66 a 69, leggiamo queste parole: «Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: "Non volete andarvene anche voi?" Simon Pietro gli rispose: "Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio". C'era un incrocio quel giorno davanti alla moltitudine, dopo che Gesù le aveva sfamate. Un incrocio reso molto chiaro dall'insegnamento di Gesù. E ci furono alcuni che presero la direzione sbagliata e altri che presero la via giusta. In questo testo di Matteo 7, versetti 13 e 14, Gesù mette gli uomini davanti a una scelta e richiede che la scelta sia fatta. Gesù non voleva consensi e applausi per la giusta etica del suo insegnamento. Lui pretendeva una decisione. Non stava offrendo alle persone un'esperienza religiosa una volta alla settimana. Voleva da loro un impegno che durasse tutta la vita. Lui esigeva una decisione assoluta e finale che comporta un impegno permanente, duraturo ed eterno. Questa scelta consapevole è il punto principale del suo discorso. Gesù è arrivato ora al terzo capitolo del suo sermone, ma soltanto adesso traccia il bivio in un modo chiaro. Lui è venuto per portare una scelta. In quel tempo nel giudaismo c'era la religione degli scribi e dei farisei, e poi c'era la verità. ma le due non erano la stessa cosa. C'era il regno di Dio, il regno della luce, il regno dei cieli, il regno del suo amato figlio, un regno di pace, un regno di gioia. E c'era la religione, che non è altro che il regno delle tenebre, il regno della morte, il regno di Satana. E adesso era arrivato il momento di fare una scelta. Quale regno scegli tu oggi? Quale strada deciderai di percorrere? Questo è il punto. Parecchie persone pensano che il Sermone sul Monte sia una specie di manifesto riguardo a un'etica molto rispettabile, un'etica che, se seguita pienamente, permetterebbe di guadagnare l'entrata in cielo. Ma niente è più lontano dalla verità. In realtà questo sermone è un attacco diretto all'idea che la salvezza dell'anima possa essere guadagnata attraverso cerimonie o sforzi religiosi o attraverso opere meritorie. Quella è la religione che Gesù rigetta. E lui è stato molto chiaro sulla scelta. C'è la strada larga della religione che porta all'inferno e la strada stretta del Vangelo che porta in cielo. Fai la tua scelta. John Stott, un teologo britannico, ha scritto riguardo a questo passo queste parole. Gesù spezza il nostro sincretismo accomodante. Lui non ci concede soluzioni confortevoli che noi proporremmo. Afferma invece che alla fine abbiamo soltanto una scelta, perché ci sono soltanto due possibilità tra cui scegliere. È importante tenere in mente che il contrasto che corre attraverso tutto questo sermone è tra due diverse religioni. Non tra religione e non religione, ma tra due diversi tipi di religione. Tra la vera religione e quella falsa. Tra la vera adorazione e quella ipocrita. Tra la vera salvezza e la falsa salvezza. Tra lo standard perfetto di Dio e quello imperfetto e fallace dell'uomo. Tra giustizia divina e giustizia umana. Questo non è un contrasto tra religione e paganesimo. Non è un contrasto tra giustizia e ingiustizia. È un contrasto tra due diversi tipi di giustizia, tra due religioni, una che condanna e l'altra che salva. E Gesù stava parlando a persone estremamente religiose, ai giudei, e più precisamente agli scribi e ai farisei, i due gruppi più fanatici della religione ebraica. In Luca 18, versetto 9, è scritto che i farisei erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Gesù stava assalendo la fiducia che avevano in se stessi, quella fiducia nelle cerimonie religiose, nel pensare di ottenere la salvezza attraverso la religione, i sacramenti, doveri, preghiere, rituali o buone opere, e metteva tutto questo in contrasto con la vera salvezza, che è ottenuta per grazia, per mezzo della fede, senza le opere. Il punto è proprio quello di capire se l'uomo in se stesso è abbastanza buono da poter guadagnarsi la salvezza con i propri sforzi, o tanto malvagio e lontano da Dio da non poterla meritare, ma è costretto a affidarsi alla misericordia di Dio per salvarlo per grazia. Ecco cos'è la scelta. E questa è tuttora la linea che divide il mondo intero. Esistono soltanto due religioni al mondo. E forse dirai, aspetta un momento, ce ne sono migliaia di religioni. No, ce ne sono soltanto due. Ci sono molti nomi, molte forme diverse, ma solo due religioni. Hai capito bene, solo due. Da una parte c'è la religione delle opere, la religione dello sforzo umano. Afferma che in una misura o nell'altra tu guadagnerai la tua salvezza attraverso le tue buone opere e attività religiose. Dall'altra parte c'è però la religione della fede e dello spirito. La religione che afferma che tutto ciò che riguarda la salvezza è stato già compiuto da Dio. Non ti resta da far niente. e le due religioni non si mescolano né possono essere unite, perché sono diametralmente opposte l'una all'altra. Gli scribi, i farisei e i giudei, che seguivano il sistema della loro epoca, praticavano tutti una religione basata sulle opere e pensavano di poter essere accettati da Dio e raggiungere il paradiso per quello che facevano. Ma ecco arrivare Gesù che presenta in modo chiaro la religione della fede e dello spirito, la religione di Dio in cui è Lui che compie ogni cosa e in cui la salvezza, l'essere approvati da Dio, l'avere una giusta relazione con Lui e un posto in cielo dipendono esclusivamente da quello che Lui da solo ha fatto. Purtroppo la maggior parte dell'umanità, allora come oggi, conta sulla religione dello sforzo umano. Pensano che in qualche modo, attraverso uno sforzo nobile e la propria attività religiosa, sia possibile raggiungere il più alto livello di un probabile destino e così accontentare Dio. Questa religione si presenta con migliaia di nomi, ma è sempre la stessa. È sempre satanica e condanna chi la pratica all'inferno. Questa è anche la religione di cui parla il contrasto tra la via larga e spaziosa e la strada stretta. Ad eccezione della fede cristiana, che afferma che la salvezza sia solamente per grazia, per mezzo della sola fede, tutte le altre religioni formano semplicemente una religione. Ed è una contraffazione satanica con tanti nomi diverse e diverse sfumature a seconda del luogo in cui viene praticata. E i giudei, triste a dirsi, avevano rigettato la loro straordinaria eredità spirituale di una religione in cui è Dio a compiere ogni cosa. E loro avevano abbracciato la religione dello sforzo umano. Perciò il Signore Gesù ha dovuto confrontarli nel Sermone sul Monte. E fondamentalmente ha detto così a loro: le vostre preghiere sono inutili, le vostre ripetizioni di parole non hanno nessun valore, le vostre preghiere sono ipocrite, le vostre elemosine sono respinte da Dio, non servono a niente. La vostra autogiustizia è insufficiente secondo lo standard di Dio. Voi siete ipocriti. Ogni cosa che fate è inaccettabile agli occhi di Dio. E voi dovete voltarvi verso la verità della strada stretta. Gesù infatti comincia il suo discorso parlando delle beatitudini, che sono proprio una descrizione dell'atteggiamento che dovremmo avere. Dovremmo renderci conto di essere poveri in spirito e implorare nello spirito per qualcosa che sappiamo di non avere. Dovremmo essere afflitti per il nostro peccato, riconoscere umilmente la nostra condizione, essere affamati e assetati di giustizia che sappiamo di non possedere e che non possiamo meritare. I giudei ritenevano di essere già giusti, perciò il Signore ha dovuto attaccare questa loro convinzione basata sulla loro autogiustizia e spogliarli della falsa fiducia in loro stessi. E l'ha fatto nei primi capitoli. Ed ora, all'apice del suo sermone, dice loro: dovete fare una scelta. In tutta questa sezione del Sermone sul Monte c'è un contrasto netto di un bivio. Gesù infatti parla di due porte, una larga e una stretta, di due vie, una larga e una stretta, di due destinazioni, la vita e la perdizione, di due tipi di viaggiatori, i molti e i pochi, di due alberi, uno buono e uno cattivo, due tipi di frutto, uno buono e uno cattivo, di due costruttori, il saggio e lo stolto, di due fondamenta, la roccia e la sabbia, di due case. Penso che sarebbe impossibile illustrare in un modo ancora più grafico la gravità della decisione che i suoi ascoltatori devono prendere. Il discorso di Gesù esige una risposta da noi. In questo passo cruciale, nei versetti 13 e 14, ci sono quattro contrasti. Vediamo due porte, due vie, due destinazioni e due gruppi di persone. Cominciamo con le due porte. Nel versetto 13 Gesù parla di una porta e la chiama proprio la porta stretta. E parla anche di un'altra che è larga. Il contrasto è ovvio. Lui sta parlando dell'entrata nel regno di Dio. La porta è dove si entra. Il regno rappresenta la sfera delle benedizioni divine, la sfera della relazione con Dio. Non si riferisce soltanto al cielo, è la salvezza, è gloria. Si tratta di benedizioni, di ogni cosa che Dio promette a coloro che entrano in una relazione con Lui, che camminano con Lui, che hanno ricevuto il perdono dei peccati, entrano in possesso della vita eterna. Consideriamo adesso la porta larga. Ho sentito molte volte prediche sbagliate su questo testo. Tutte e due le porte hanno un'insegna con la scritta paradiso. Sopra la porta larga non c'è scritto inferno. Nessuno, infatti, invita persone ad andare all'inferno. Nessuna religione sta facendo questo. Sulla porta larga si legge paradiso. Il problema è che non porta lì. È una menzogna, un inganno satanico. Tutte e due le strade puntano verso il cielo, puntano verso il regno di Dio, ma una è la strada della giustizia umana e l'altra è la strada della giustizia divina. In una il peccatore cerca di meritare la salvezza, nell'altra la giustizia di Dio è imputata al peccatore che si pente dei suoi peccati. Così nel testo la porta viene per prima perché è appunto l'entrata per il regno. Guardiamo ora la porta stretta. Gesù dice: entrate per la porta stretta. Questa frase suggerisce alla mente diverse cose riguardo alla porta stretta. Anzitutto che la porta è stretta, molto angusta, tipo uno di quegli sportelli di sicurezza alle stazioni metropolitane che permettono di entrare una persona alla volta e che una volta entrati è difficile uscire. È un aspetto che la dice lunga su questa porta. E il versetto 13 inizia con un comando. Gesù dice: entrate per la porta stretta, che intima a compiere un'azione immediata. Tu devi entrare. Il verbo è un imperativo che sottolinea che il Vangelo è un ordine. Il comando di entrare per la porta stretta è assoluto, inequivocabile. Infatti, disubbidire a questo comando significa essere condannati all'inferno. Non basta ascoltare una predicazione che parla di questa porta. Non basta studiare la struttura della porta, come è fatta, o misurare la sua larghezza o ammirarne la sapienza. Tu devi entrare per essa, dice Gesù. E credetemi, l'inferno sarà pieno di persone che hanno apprezzato il sermone sul monte di Gesù. Persone convinte che questo sermone contiene insegnamenti moralmente eccellenti sul porgere l'altra guancia, sul camminare un extra miglio o sul cedere la tua tunica, eccetera. Ma la porta serve soltanto a uno scopo: a farti entrare. Tu devi entrare. Tu devi. E se rifiuti dovrai pagare le conseguenze. Essere eternamente tagliato fuori dal regno di Dio. Come nella parabola delle 10 vergini in Matteo al capitolo 25. Se vi ricordate, 5 di loro non presero con sé l'olio per le lampade. E la porta, c'è scritto, fu chiusa. Tu devi entrare. Tu devi entrare. Tu devi entrare per questa porta. Non puoi sceglierti la tua porta, perché questa è la porta decisiva. L'Antico Testamento avverte che c'è una via che all'uomo sembra dritta, ma finisce col condurre alla morte. Non pensare di poter dire, come fanno tanti, «Oh, non importa per quale porta entriamo, tanto prima o poi tutte quante portano alla destinazione». In Israele ho visto il Tempio costruito dai seguaci della fede Baha'i, che ha 9 porte per il cielo, 9 porte verso la salvezza, 9 porte per raggiungere Dio. E sopra ognuna di queste 9 porte c'è il nome delle 9 più grandi religioni mondiali, lasciando capire che portano tutte allo stesso posto. Ma questo non è vero. Questa è una menzogna assolutamente diabolica. In Atti 4:12 è scritto, infatti, che in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. E quel nome è Gesù Cristo. Infatti Gesù stesso afferma in Giovanni 16, versetto 4, «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Cristo e Cristo soltanto è la porta. Ed è una porta molto stretta. C'è soltanto una via e questa via è Cristo. Tutte le altre vie sono false. Si entra per questa porta mettendo la propria fiducia in Lui. L'unico requisito qui è la fede. E ora forse mi dirai, ma è troppo stretta. Beh, Dio ha il diritto di farla come vuole. E Lui ha scelto di farla stretta. Lui ha determinato in base a che cosa uno può essere salvato. E cioè soltanto in base a una fede personale in Cristo e nel suo sacrificio sulla croce. Questa è l'unica via e non ce ne sono altre. Tu devi entrare, è un comando. Tu devi entrare per questa porta, perché non ce n'è un'altra, non c'è un'altra via che porti al cielo. Una domanda che mi fanno spesso è vero che le persone che non hanno mai sentito parlare di Cristo andranno lo stesso in cielo? E la risposta è no, non è vero. C'è soltanto una porta. E Gesù ha detto, io sono la porta. C'è un solo modo per andare in cielo, è Gesù. E Dio rivelerà a ogni persona che lo cerca con un cuore sincero, stimolato dallo Spirito Santo, la verità riguardo a Cristo. Perché al di fuori di Cristo non c'è nessuna possibilità di entrare in cielo. Tu devi entrare. Tu devi entrare per questa porta stretta. La salvezza è soltanto attraverso il Signore Gesù Cristo. Inoltre tu devi entrare da solo. Devi lasciare gli altri alle tue spalle, come per lo sportello di sicurezza alla metropolitana. Per questa porta stretta si entra soltanto uno alla volta. Fin dall'inizio l'entrata è individuale, è personale. Non si nasce già entrati. Non vi si può essere trascinati dalla massa perché si fa parte forse di una chiesa. L'entrata è rigorosamente personale, individuale. Si tratta di te e solo di te. In passato, prima di entrare per questa porta, ci muovevamo insieme alla massa, l'intera nostra vita. Ma quando siamo arrivati alla porta, ci siamo entrati da soli. È stata una decisione personale. Molti altri, naturalmente, sono entrati, ma sono entrati da soli. Perché la salvezza è un miracolo individuale. Lo sportello della metropolitana fa passare una persona alla volta. Tu entrerai da solo. Devi arrivare al punto in cui prendi la tua croce, saluti la folla, giri le spalle a tua madre, a tuo padre, ai tuoi fratelli e sorelle e entri per la porta. Gli scribi e farisei pensavano di far già parte del regno di Dio come gruppo, perché erano discendenti di Abramo, perché erano stati circoncisi, perché erano nati ebrei e osservavano le tradizioni cerimoniali. ma non funziona così. La salvezza è uno alla volta e non in gruppo. Tu devi entrare, questo è un comando, e le conseguenze nel caso in cui tu rifiuti sono estremamente serie. Tu devi entrare attraverso questa porta soltanto, devi entrare da solo, avendo riconosciuto e confessato il tuo peccato. Devi venire a Cristo senza la folla, ma c'è di più. Tu entrerai con difficoltà. Che significa? Pensavo che fosse facile essere cristiano. No, no, non è facile. Non è affatto facile. Guardiamo ancora al versetto 13. Dice queste parole. Poiché larga è la porta e spaziosa è la via che porta alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Ma guardate al versetto 14. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Qui la parola chiave è trovano. L'implicazione è che la porta non è facile da individuare. È necessario guardare bene, è necessario cercare. La porta deve essere trovata. E questo succede quando lo Spirito di Dio comincia a lavorare nei nostri cuori, che altrimenti sarebbero completamente indifferenti. È lo Spirito Santo che ci induce a cercare la salvezza. In Luca 13, al versetto 24, Gesù dice: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno». Questa è un'affermazione spaventosa. Molti cercheranno di entrare, dice Gesù, ma non saranno in grado di farlo. Perché non è semplice, perché è difficile. Molti lo cercano, molti vorrebbero entrare, ma non potranno, dice Gesù. In Atti 14, al versetto 22, dice che attraverso molte tribolazioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Entrare non è semplice, è difficile. Devi rinnegare te stesso, devi prendere la tua croce e seguire Cristo. Molti pensano che per entrare in paradiso basta fare una preghiera o rispondere a un appello alzando la mano o cominciare a frequentare una chiesa, ma non è così. Il passo di Luca che ho appena letto afferma che per Dio la superficialità, la mancanza di serietà e di attenzione di molti che si professano cristiani è inaccettabile per Dio. Sforzatevi di entrare perché molti cercheranno di entrare e non potranno. Questa parola sforzatevi viene dal greco, dalla parola greca agonizomai, che si riferisce allo sforzo enorme che un atleta fa per vincere. Questa parola in Colossesi 4, versetto 12, è usata per descrivere lo sforzo nella preghiera, lo sforzo che facciamo nella preghiera. In 1 Timoteo 6, versetto 12, è usata per esortarci a combattere il buon combattimento. Credetemi, è una battaglia. Non si diventa cristiani ripetendo una preghiera o alzando una mano o aderendo a una chiesa. Matteo al capitolo 11, versetto 12, dice che il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Luca 16, versetto 16, dice che ciascuno entra a forza nel regno di Dio. Diventare un credente è una battaglia tremenda. Ecco perché l'entrata al regno è riservata soltanto a coloro che cercano il Signore con tutto il cuore. Persone che lo cercano con passione. Non ci si entra scivolando comodamente nel regno di Dio. Al contrario, ci vuole uno sforzo serio, una fatica costante, un'energia inesauribile. Tanto più che Satana ha un grande esercito di demoni che lo aiuta a perfezionare metodi astuti per far leva sul cuore ribelle dell'uomo, per convincerlo a non entrare. Bisogna essere forti e tenaci, pronti a non lasciarsi piegare da Satana, per prendere il possesso del regno e tutti i benefici della salvezza. Il regno non è per gli indecisi e vigliacchi come il giovane ricco o Pilato o Dema, ma è per persone forti e risolute come Mosè, come Davide, come Pietro, come l'Apostolo Paolo, come Deborah, come Esther o come Lidia, tra le donne. E il conflitto è spesso feroce e si riduce alla domanda se sono disposto a rinnegare me stesso, a perdere la mia vita, a combattere contro il mio orgoglio, la mia volontà, i miei desideri e contro Satana e i demoni che si oppongono. Perciò tu devi entrare per la porta stretta, devi entrare da solo e devi entrare con difficoltà. Inoltre, tu devi entrare spogliato e a mani vuote. Non puoi entrare per la porta stretta con un bagaglio. Questa è la porta dove si entra rinnegando se stessi. Devi abbandonare il tuo peccato, le tue convinzioni, la tua giustizia. Tu entri lasciando tutto quello che hai. Il giovane ricco in Matteo 19 non era pronto a riconoscere il suo peccato, a lasciare tutto, la sua giustizia, le sue ricchezze. Lui voleva la vita eterna e rimanere in controllo della sua vita. Qual è stato il risultato? Non è mai entrato per la porta stretta. Ma per entrare bisogna avere quell'atteggiamento che Gesù aveva descritto nelle Beatitudini, come un mendicante, consapevoli di non aver nulla di buono da offrire a Dio, tristi per il proprio peccato, umili, assetati di quella giustizia che non si ha. Bisogna rifiutare la propria giustizia, abbandonare la fiducia in se stessi e ricevere la verità come un bambino che non ha niente di cui vantarsi. Devi inchinarti davanti alla sentenza di condanna e deciderti di risolutamente di non vivere più nel peccato. Come in Luca 14, al versetto 28, che dice che devi calcolare il costo. Gesù dice, devi calcolare il costo. Nel sermone sul monte Gesù stabilisce uno standard altissimo, perfetto, immutabile. Se vuoi portare qualcosa con te del tuo senso di giustizia, non potrai entrare. Devi invece diventare come il pubblicano in Luca 18 che si batteva il petto e diceva «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore!» E non essere come il fariseo che si reputava giusto davanti a Dio. Infatti Gesù dichiara che quello che tornò a casa giustificato quel giorno era il pubblicano e non il fariseo. Questa è la morte di una grazia a buon mercato, la fine di una salvezza facile. La porta è stretta. È difficile perché comporta una rottura con il passato. Significa ammettere che tu non hai nulla da offrire. Perciò tu devi entrare la porta stretta, devi entrare da solo, con difficoltà, senza nulla addosso e pentito. Questo è il sesto elemento per entrare. Devi entrare pentito. Il messaggio di Gesù sin dal principio del suo ministero è stato ravvedetevi, ravvedetevi, ravvedetevi. Soltanto quando riconosci il tuo peccato, infatti, sarai pronto ad entrare per questa porta stretta senza nulla. Spurgeon, il noto predicatore britannico, ha detto «Devi separarti dai tuoi peccati, altrimenti tu e Dio non sarete mai insieme». Non ti è permesso di tenerti neanche un peccato. Devono tutti essere confessati, portati alla luce, abbandonati. Devi abborrirli e chiedere a Dio di poterli vincere. Noi ci convertiamo dal nostro peccato per servire il Dio vivente. Pentirsi e convertirsi significano allontanarsi dal peccato. In conclusione, la porta stretta. Entriamo solo per essa, con difficoltà, a mani vuote, pentiti e in totale sottomissione a Cristo. Entrando ci rendiamo conto che è necessario abbandonare ogni cosa per Cristo. Da quel momento in poi Cristo diventa tutto per noi, proprio come scrive l'Apostolo Paolo in Filippesi capitolo 3. Lui dice: per noi il vivere è Cristo. Paolo dice anche di aver giudicato tutto come tanta spazzatura in confronto a Cristo. Purtroppo oggi la salvezza viene spacciata come qualcosa di facile e poco costoso, ma non è così, è una porta stretta. Consideriamo adesso la porta larga. Al contrario della porta stretta, qui si può entrare facilmente, nessuna difficoltà. Infatti una folla intera può entrare, tutti insieme, e portando tutto il bagaglio che uno vuole. Questa è una porta estremamente larga. Portate tutto quello che volete. Non è necessario pentirvi dei vostri peccati. Non dovete sottomettervi a Cristo. Entrate tutti insieme. Questa infatti è la porta dell'autoindulgenza. Puoi portare con te il tuo orgoglio, la tua giustizia, tutti i peccati che vuoi. Infatti attira le folle. È un sistema religioso che ha parecchi seguaci. Quando sento parlare di questi mega raduni dove si convertono masse di persone, mi chiedo se in realtà non si tratti piuttosto dei molti che entrano per la porta larga. Un uomo, ricordo, che aveva scelto di diventare musulmano anziché cristiano, ha spiegato le sue ragioni dicendo queste parole: l'Islam è un percorso nobile e molto largo. C'è posto per un uomo e per il suo peccato contemporaneamente. Ma la via di Cristo è troppo stretta. E aveva ragione. Questa è la porta larga, infatti. Puoi avere la tua religione e tenerti il tuo peccato. Puoi frequentare tutte le attività religiose e partecipare a tutte le cerimonie che vuoi. E dopo vivere come ti pare. Il testo oggi dice che non ci sono soltanto due porte, ma anche due vie. Troviamo questo concetto nella Bibbia per la prima volta nel Salmo 1, e qui è ripetuto di nuovo. Una volta che entri per la porta larga, la via che trovi è spaziosa, versetto 13. E al versetto 14 troviamo che la via è angusta. Perciò c'è una porta larga e una via larga. C'è spazio per tutti, non ci sono restrizioni. C'è spazio per diversi tipi di teologie, per diversi punti di vista. C'è tolleranza verso il peccato, verso l'iniquità e l'immoralità. Non ci sono limiti, non ci sono confini. Tutti i desideri del nostro cuore peccaminoso possono essere soddisfatti. Basta solo entrare, impegnarti in varie attività religiose e vivere proprio come vuoi tu. E questa è l'infernale bugia della religione dell'uomo. Non ti serve l'atteggiamento descritto da Gesù nelle Beatitudini. Non hai bisogno di standard morali o convinzioni profonde. Non devi credere alla parola di Dio. Tutto è meccanico, tutto è esteriore, un sistema ipocrita senza limiti che ti permette di soddisfare tutti i tuoi desideri carnali. Non richiede forza di carattere, integrità o moralità. Sei libero di entrare, di alimentare il tuo senso di gratificazione e di giustizia. Puoi concupire, essere orgoglioso e avido e ogni tanto praticare la tua religione e le tue cerimonie. Qualche volta compi i tuoi doveri, magari aiuti qualcuno, fai qualche opera di bene, così ti senti a posto. Questa è la strada larga, ed è una strada parecchio larga. Ma il Salmo 1, al versetto 6, dice che la via degli empi conduce alla rovina. Dall'altra parte, la porta stretta si apre a una via stretta, o più precisamente angusta, compressa, schiacciata. Ecco perché bisogna calcolare il costo. Perché una volta entrati per la porta, la via rimane stretta quanto la porta, non diventa più larga. Gesù ha ordinato che quando andiamo nel mondo a fare dei discepoli, dobbiamo insegnare loro tutte le cose che Lui ci ha comandato. Questa è una via difficile, stretta. Per diventare un cristiano è necessario che tu capisca il costo. Ecco perché Gesù ha raccontato in Luca, al capitolo 14, al versetto 25, questa storia. Gesù dice: «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre e la moglie, i fratelli, le sorelle, persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che, quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure, qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, dice Gesù, non può essere un mio discepolo. Queste sono parole forti. Farai meglio a considerare il costo. Bisogna prendere in considerazione il rischio potenziale di perdere la propria famiglia. Bisogna comprendere che si è chiamati a vivere nella strada stretta e che se si devia dalla strada stretta a causa del peccato, Dio ti correggerà. Bisogna accettare il fatto che, poiché hanno perseguitato il tuo maestro, perseguiteranno anche te. Questa è la via della giustizia, della santità, della correzione, della persecuzione. È la via del rinnegare se stessi, è una via difficile. Questa è una dichiarazione di guerra a tutte le forze dell'inferno. E loro dichiarano guerra contro di te. E Dio si aspetta che tu viva secondo i suoi standards. E se tu dici di essere cristiano, Dio si aspetta che tu cammini nello stesso modo in cui Lui ha camminato. Devi sapere tutto questo prima che tu faccia la tua scelta. Gesù non ha detto amami o ammirami. Lui ha detto seguimi. Due porte e due vie e due destinazioni. Una porta alla perdizione, versetto 13. L'altra porta alla vita eterna, versetto 14. Una è la via della morte e l'altra la via della vita. Perdizione, che parola triste e tragica. E la cosa triste è che non sta parlando di persone senza religione, ma religiose. Sta parlando di persone che vanno in chiesa la domenica, di giudei che riempiono le loro sinagoghe di sabato, di buddisti che affollano i loro templi nei giorni di celebrazione. Sta parlando di musulmani che accalcano le loro moschee, di mormoni, di testimoni di Geova, di cattolici che frequentano i loro locali di culto e assolvono i loro doveri religiosi. Ma la fine di tutto questo è la perdizione. Questa è una strada molto trafficata. Quelli che la percorrono pensano che troveranno il paradiso e invece solo alla fine si renderanno conto che porterà all'inferno. C'è scritto paradiso all'entrata. L'unico problema è che non porta lì. La religione dello sforzo umano, sia che si tratti di Islam o giudaismo o mormonismo o cattolicesimo, finisce tutta all'inferno. E l'entrata per l'inferno, come ha detto John Bunyan, è attraverso il portale del cielo. Ecco perché Geremia dice: «Ecco, io pongo davanti a voi la via della vita e la via della morte. Scegliete la via. Scegliete la vita». Perdizione significa un giudizio eterno, una perdizione eterna. Significa l'inferno. E l'inferno sarà occupato prevalentemente da persone molto religiose. Ma poi c'è la destinazione della strada stretta e angusta, che è vita. Che cosa significa? Significa vita eterna. Ma eterna non solo per la durata. Parla infatti di un tipo di vita, di una qualità di vita. È la vita di Dio impiantata nell'anima dell'uomo. È uno stato glorioso di comunione con Dio, non ostacolata da nulla. Un'eterna soddisfazione, una gioia che non si può descrivere. Però la scelta è tua. Vuoi la perdizione, l'inferno, il pianto e lo stridore di denti, la maledizione? Vuoi un tormento eterno dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne? Vuoi isolamento e solitudine? Vuoi una coscienza che ti accuserà per sempre senza lasciarti in pace per tutto il resto dell'eternità? Oppure vuoi il paradiso? Perfetta gioia, pace, conforto, felicità. Questa è la tua scelta. Infine ci sono due gruppi di persone. Due gruppi di persone. Molti sono quelli che entrano per la porta larga e pochi, dice Gesù, sono quelli che trovano la porta stretta. È molto chiaro. La maggior parte della gente finirà in perdizione. È la realtà. La maggior parte delle persone davanti al bivio prenderà la decisione sbagliata. Perché? Ci sono diversi motivi. Il Dio di questo mondo ha accecato i loro occhi perché non credano, amano inoltre il loro peccato e sono adescati da tanti falsi insegnanti che persuadono loro di entrare nella porta larga. E un giorno ci sarà un numero incalcolabile di persone salvate dalla grande tribolazione. Ci saranno milioni di persone salvate nel corso della storia umana. Ma ricordate, quando tutti i conti saranno fatti, soltanto i pochi, in confronto a tutti quelli che sono andati alla perdizione, saranno salvati. Il numero dei salvati sarà anche maggiore perché Dio salverà, come la Scrittura dice, i bambini che muoiono prima di aver raggiunto l'età della consapevolezza del loro peccato. Questi bambini non dovranno prendere una decisione. Quelli che muoiono prima di diventare consapevoli del loro peccato non si troveranno davanti al bivio. Ma tra quelli che arriveranno a dover scegliere, dice la Scrittura, la maggior parte sceglierà di andare nella direzione sbagliata. A volte ci chiediamo come mai ci sono così pochi credenti che seguono la parola di Dio, così pochi quelli che accettano il Vangelo, così pochi quelli che accettano la fede così come è stata tramandata. E mi riferisco all'interno del cristianesimo, per non parlare poi delle altre religioni. La via è larga, dice Gesù, e molti sono quelli che camminano per essa. E di questi molti Gesù parla proprio al versetto 21, nello stesso capitolo 7. Lui dice: «Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». Versetto 22. «Molti mi diranno in quel giorno, molti, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti?» Questi sono i molti della strada larga. Questi sono i religiosi. Infatti, quando arriverà il momento del loro giudizio, diranno ancora: «Signore, Signore, non ti ricordi di noi? Noi siamo i religiosi». Loro pensavano di essere a posto, ma non è così. Che cosa c'è di più orribile di trovarti all'inferno quando pensavi di entrare in paradiso? Saranno pochi quelli che entrano nella strada stretta. I redenti sono sempre stati una minoranza. Le masse del mondo hanno rigettato il messaggio. Il bivio è lì per ogni uomo e ogni donna, la scelta è tua e tu pagherai le conseguenze quando rifiuti il Vangelo. Non ingannarti neanche per un istante pensando che le masse del mondo stanno entrando per la porta stretta, perché non è così. In Luca 12, al versetto 32, Gesù dice: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno». E viene usata qui la parola greca micron. È un gregge piccolo, è un gregge molto piccolo. Alcuni oggi predicano un messaggio più allettante per attirare un numero maggiore di persone, ma non è la porta stretta. E così tu oggi hai la scelta, perché la parola di Dio ti offre la scelta, perché Dio ti offre la scelta. Scegli oggi da quale parte vuoi andare. Forse pensi che hai già fatto la tua scelta. Ma in 2 Corinzi, capitolo 13, versetto 5, Paolo avverte: «Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova». Questo è di un'importanza vitale. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova, siate sicuri che siete veramente entrati per la porta stretta. Perché è facile scegliere la via larga, la via della folla, la via del proprio io, la via del peccato. Ma stai attento perché la fine di questa strada è la perdizione. La tua giustizia, la tua religione, tutte le tue cerimonie, le tue buone opere ti porteranno all'inferno. Questo è il messaggio di Gesù oggi. Ed è lì che anche l'Apostolo Paolo stava andando. E lui era certo del contrario. Lui era un giudeo, circonciso, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, fedele alle tradizioni, zelante della legge, al punto di essere un fariseo. Lui dice irreprensibile riguardo alla legge, eppure, malgrado questo, lui stava andando all'inferno. E quando ha visto Cristo sulla via di Damasco, se ne è reso conto. E a quel punto ha lasciato la strada larga per la strada stretta, anche l'Apostolo Paolo. Tu non puoi sfuggire la scelta, è lì. E tu non puoi, credimi, sfuggirne le conseguenze. E ricordati che tanti falsi insegnanti stanno all'entrata della strada larga dicendo: «Venite, venite, venite». E molti prendono quella strada. Apocalisse 22, versetto 17, dice che all'entrata della strada stretta lo Spirito e la Sposa stanno in piedi. Lo Spirito è lo Spirito Santo e la Sposa è la Chiesa, la vera Chiesa. E notate che cosa dicono? Dicono: «Vieni». E chi ode dica: «Vieni». Chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Chi deciderai di ascoltare? I falsi insegnanti che dicono «Vieni» o lo Spirito e la Sposa? Scegli la vita finché puoi scegliere. Scegli la vita finché sei in tempo. Gesù ha detto: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Riposo da cosa? Dalla battaglia col tuo peccato. Riposo dal tentativo di raggiungere coi tuoi sforzi quello che non potrai mai raggiungere: il favore di Dio. Riposo dalla fatica di cercare di capire la verità. Riposo. E non soltanto riposo in questa vita, ma attraverso l'eternità. E ricorda, la via è stretta, ma è sufficientemente larga da accogliere il peggiore dei peccatori. Preghiamo. Padre, noi ti ringraziamo per la chiarezza di questo invito, per le parole del nostro Signore Gesù che ha tracciato la linea così chiaramente. L'uomo è davanti al bivio, ogni uomo e ogni donna. Non si tratta di scegliere tra molte diverse opzioni con lo stesso risultato. Si tratta di scegliere la morte o la vita, il paradiso o l'inferno. La porta stretta e la via stretta conducono alla vita. La porta larga e la via larga conducono alla perdizione. O Signore, che ciascuno possa capire questo e scegliere la vita. Che ciascuno possa venire ed entrare per la porta giusta da soli, superando le difficoltà per mezzo della tua forza. Pentiti e ubbidienti, pronti a percorrere la strada stretta con gioia, nella speranza della vita eterna che tu dai a tutti coloro che mettono la loro fiducia in te. Signore, salva le anime dall'inganno di coloro, uomini e demoni, che stanno dicendo che la porta larga conduce in paradiso quando non è così. Signore, preghiamo che nella tua misericordia tu possa portare molti dalla strada larga alla strada stretta. Portali alla vita, esuberante ed eterna in Cristo Gesù. Preghiamo questo nel suo nome e alla sua gloria. Amen.